Cambiamo pagina di cibo, apriamo un'altra finestra e saluto subito Giovanni Conti.
Buongiorno,
che a quest'ora, quest'ora ci raggiunge. Buongiorno a te Giovanni e introduciamo subito i nostri ospiti che sono due persone che già conosciamo bene. Beh, Luca Conti, giornalista e direttore della rivista Musica Jazz, spesso con noi. Buongiorno a te Luca. Pronto, pronto, ci sei? No, l'abbiamo perso, dobbiamo recuperarlo.
Adesso lo
perché...
recupereremo,
sì, infatti.
E presentiamo la nostra seconda ospite. Si tratta di una giornalista musicale esperta di cultura rap e hip hop, Marta Tripodi. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Marta, partiamo subito con una considerazione, dato il titolo della nostra puntata di oggi, giornalismo musicale al collasso. Visto che siamo tutti colleghi, ci dobbiamo preoccupare?
Forse un po' sì, nel senso che, però già da un po' devo dire, nel senso che il trend in cui ci troviamo non è una notizia recente,
certo.
Ma effettivamente insomma sembra che sia una professione destinata sempre di più ad essere un retaggio del passato, a giudicare da quello che sta succedendo in questo periodo.
Certo, e cercheremo insieme a te, e ci diamo del tu naturalmente perché siamo
certo.
Colleghi, e a Luca Conti che abbiamo ripreso, la linea era caduta, cercheremo di capirne le cause, perché appunto Marta ci dicevi che appunto ci si può collegare in qualche modo al passato, perché questa professione in realtà viene dal passato, ma è molto cambiata. Oggi si guarda al giornalista musicale in un certo modo, nel passato si attendeva ciò che il giornalista musicale o critico, che lo si voglia chiamare, diceva. Non ricordare quando ci veniva raccontato che, per esempio, cioè non vogliamo andare lontanissimo, ma fino a qualche decennio fa si attendeva la mattina dopo il concerto perché il critico aveva avuto il tempo di inserire nelle colonne del giornale ciò che era il suo pensiero a proposito della performance. Intanto Luca Conti è in collegamento. Buongiorno Luca e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ecco che ci ha raggiunto, per fortuna, di nuovo con noi. Allora, giornalismo musicale al collasso, questo è un po' il titolo catastrofista che abbiamo dato al nostro Voi che sapete di oggi, e questo per lo spunto che ci è arrivato da alcuni giornali online e da alcune riviste che hanno proprio pubblicato questa sorta di statistica, in fondo. Fioccano i licenziamenti nell'ambito giornalistico musicale, non solo fra i critici e i recensori, ma anche moltissimo sulle piattaforme di streaming come SoundCloud, Spotify, Tidal, Amazon Music, Universal Music e molti, molti altri. Intanto poi c'è la rivista faro della musica indipendente Pitchfork, che è stata inglobata dentro il mensile JQ e ha lasciato moltissimi, ma insomma, delusi, attoniti, appassionati in tutto il mondo. Questo settore sembra decisamente in crisi. Poi vedremo un po' le necessarie differenze fra i generi musicali, perché lo dicevamo a microfoni spenti prima di lanciare questo tema, che in ambito classico, per esempio, è abbastanza diverso, ma lasciamolo a dopo. Sentiamo l'opinione di Luca Conti a proposito di queste notizie che appunto non sono poi nemmeno così fresche.
Beh, guarda, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto la notizia di questo praticamente questo passaggio di Pitchfork all'interno di JQ è che comunque sia, quando si fa un patto col diavolo, diciamo così, non viene sempre, c'è sempre un po' di veleno nella coda alla fine, capito? Perché è ovvio che una rivista come JQ, che fa parte di un gruppo editoriale di una certa importanza, ha uno sguardo diverso, sì, nei confronti, diciamo, di una struttura giornalistica così piccola tra virgolette, perché è ovvio che comunque la musica indipendente come jazz, che è ancora peggio diciamo da questo punto di vista, muove numeri nettamente inferiori a quelli di una rivista generalista che si occupa di stili di vita, diciamo così. Però è inevitabile che la considerazione nei confronti diciamo di realtà indipendenti o quantomeno che si occupano di musica non esattamente mainstream, per così dire, abbia una valenza, un interesse ben minore rispetto ad altre situazioni. Ecco, io quindi non so, io io mi occupo di una musica come il jazz che è paradossalmente ancora più di nicchia rispetto all'indie, al rock, diciamo, a tutto questo, capito? E quindi per noi non è niente di nuovo, ecco, perché è chiaro che nella musica jazz esiste da 80 anni, diciamo così, e quindi è riuscita a restare in piedi anche proprio, diciamo, paradossalmente l'essere una testata che si occupa di una musica di nicchia è servito, diciamo, a mantenerle in indipendenza, a mantenerne la capacità, diciamo, di sopravvivere. Siamo una sorta di turacciolo che comunque galleggia in mare, ecco, da questo punto di vista, perché non siamo troppo pesanti da rischiare di andare a fondo sotto questo aspetto, ecco. Quindi diciamo, in tutto questo c'è del bene e c'è del male, ecco. Poi secondo me, come dicevo prima, appunto, consegnarsi nelle mani, diciamo così, delle grosse corporazioni, se vuoi mantenere la tua indipendenza anche di giudizio e proprio nella musica di un certo tipo, è proprio il bacio della morte. Ecco, questa però è la mia modesta opinione, diciamo così. Ovvio che per mantenere una struttura come quella che il fondatore di Pitchfork dopo un po' si è ritrovato a dover gestire, occorrono degli investimenti cospicui, ecco. Però anche questi investimenti poi non vengono gratis, perché alla fine c'è il rischio che al minimo cambio, diciamo, di direzione, alla minima sollecitazione degli azionisti, perché a quelli poi i grandi gruppi editoriali si devono rivolgere, eccetera, per un maggiore guadagno, per diciamo continuare a seguire la famosa parola d'ordine che è quella di tagliare, ecco, i primi a rischiare la pelle siamo proprio noi, ecco, diciamo così.
Certamente. Allora, c'è una sorta di crisi profonda nell'economia della musica in generale, potremmo dire così. I licenziamenti, come detto prima, non stanno avvenendo solo fra i recensori, ma ovunque nel mondo della musica. Restando sulle recensioni, vorrei fare una domanda a Marta Tripodi, ma prima di fargliela vorrei che introducessi il brano che lei stessa mi ha suggerito di ascoltare, perché punteggiavo sempre in musica la nostra rubrica, e degli Stereophonics, perché hai scelto Mr. Writer, anche se il titolo dice di per sé qualcosa.
Allora, un brano abbastanza curioso del 2001, che è dedicato a un giornalista che li aveva seguiti in un lungo tour, un po' alla maniera di Almost Famous, il film dei primi anni 2000, in cui c'era questo giornalista che andava in tour con la band per scrivere una lunga recensione, una modalità che purtroppo non esiste più proprio per mancanza di fondi, nel senso che nessuna redazione ha più i fondi necessari per mandare appunto in tour un giornalista insieme alla band. E questo giornalista, appunto, oltre ad essere andato in tour insieme alla band, si è anche concesso il lusso di stroncarli, fondamentalmente. Un'altra cosa che ormai succede raramente, perché appunto per mantenere una politica, diciamo, di cordialità e cortesia tra le parti, si tende ad evitare un po' la stroncatura netta. E quindi, insomma, per vendicarsi nei confronti di questo giornalista, loro hanno scritto questa Mr. Writer, che è una canzone abbastanza carina e curiosa, anche in linea con quello che stiamo raccontando oggi, ecco.
Look out your shoes, your hand names on your wall. Then time, but when I turn my back on you, then you do what you do. You're just enough in my own view, education to perform. I'd like to shoot you all.
Mr. Writer, gli Stereophonics, e sfumiamo questo brano, riprendiamo a parlare di giornalismo musicale in crisi, parlando di recensioni, non ci sono più i soldi, Marta Tripodi, ma c'è anche un problema, insomma è chiaro che prima di comprare un disco e spendere soldi come si faceva prima, le recensioni erano forse più importanti e lo rimangono per un certo settore, ma è un po' sparito questo tipo di consumo grazie fra molte virgolette purtroppo a un ascolto passivo suggerito proprio dalle piattaforme streaming online. È così?
È effettivamente così. Ovviamente prima di comprare un disco una volta, siccome non c'era modo di ascoltarlo, bisognava un po' acquistarlo a scatola chiusa, avere il parere di un esperto poteva essere, o comunque di una voce di cui ci si fidava, qualcuno che si immaginava avere i propri stessi gusti, poteva essere un buon indicatore. Oggi ovviamente non ce n'è più bisogno, ma soprattutto il dato ancora più curioso e interessante da un certo punto di vista è che in realtà al momento per le case discografiche più dell'80% degli introiti deriva dal catalogo, cioè non da dischi appena usciti, ma da dischi storici e dannata che vengono recuperati proprio grazie alle piattaforme. Ragion per cui c'è ancora meno bisogno in questo momento di recensioni su dischi nuovi, il che è uno dei motivi per cui appunto ci si chiede se questo mestiere potrà avere un futuro oppure no. E oltretutto mi permetto anche di fare una piccola battuta, che insomma si parla tanto di licenziamenti, però insomma io quasi sarei contenta di essere licenziata, perché vorrebbe dire che qualcuno precedentemente mi ha assunta. Al momento il 99,9% dei giornalisti musicali lavorano freelance. Da freelance, esatto, perché non esiste neanche più proprio il concetto di avere un ruolo fisso, è diventata una cosa talmente marginale, diciamo, nell'economia dei media e soprattutto della carta stampata e del web, che non esiste appunto neanche più quasi il mestiere, ecco.
Luca Conti, ascoltando sì. Marta Tripodi, non posso che darle ragione, perché la situazione è sotto gli occhi di tutti, però a mio avviso, e forse tu nella tua posizione potrai confermarlo, il parere dell'esperto, al di là delle cause di natura finanziaria e economica, non perde il suo peso specifico. Il problema, e qui chiedo il tuo parere, non è forse che tutti si sentono un po' esperti? È anche una situazione che noi viviamo tutti i giorni. Per esempio, io faccio il giornalista musicale da quando, non ve lo dico da quando,
da tanto,
devo combattere con i colleghi che si occupano di tutt'altro, perché diventano gli esperti del momento, come per esempio accade del cinema. Siamo tutti critici cinematografici, siamo tutti critici musicali, siamo tutti, non apro la parentesi dei critici sportivi perché sennò qui non andiamo più alla fine della trasmissione. Cosa ne pensi, a parte il sorriso?
È così, è ovviamente andata a finire in questo modo. È ovvio che l'opinione ormai di chiunque, esperti e non esperti, nella mentalità comune è stata livellata, quindi diciamo la funzione del critico agli occhi, diciamo, del pubblico medio ha perso clamorosamente la sua importanza. Questo è anche legato, secondo me, al fatto che la musica, tra le altre cose, ma forse più di altre diciamo categorie dell'arte, praticamente è considerata un bene per il quale, anzi neanche più un bene, è una sorta di tappezzeria per la quale ormai diciamo l'idea stessa di dover pagare una cifra anche simbolica è completamente uscita dalla mente di chiunque. quindi diciamo non c'è neanche più il come dire, l'eventuale rischio di comprare un disco che poi non ti piace, perché te lo senti gratis adesso, se non ti piace vabbè lo scarti, passi al prossimo, tanto è gratis pure quello, ecco, quindi anche l'opinione, diciamo così, di chi parla della musica per mestiere agli occhi della gente è diventata, ha perso valore in larga parte. Poi è ovvio che continuiamo a fare questo mestiere, io questo mestiere lo faccio da tempo, non mi ricordo più neanche da quanto, quindi diciamo per me è cambiato poco, paradossalmente questo sarebbe anche un periodo favorevole per fare tante altre cose che prima magari anni fa ti peritavi un po' di più a fare, per esempio, per dire, adesso io non sono un grande cultore delle stroncature, per così dire, anzi non mi è mai piaciuto, perché ho sempre preferito cercare di capire anche il motivo per il quale un artista fa un disco brutto, diciamo così, tra virgolette. Quindi, però paradossalmente adesso che anche dalla carta stampata è completamente sparita quasi la pubblicità, adesso puoi stroncare praticamente chi vuoi, tanto diciamo non è che hai neanche il rischio di reazioni a livello pubblicitario, di, come dire, rappresaglie, per così dire. Quindi, volendo, ecco, diciamo, nei momenti di crisi il margine per lavorare anche in modo abbastanza, come dire, imprevedibile ci potrebbe ancora essere. È ovvio che poi devi capire anche a chi ti rivolgi, perché, ripeto, il pubblico è completamente cambiato, è cambiata l'idea soprattutto della fruizione della musica, e questo, diciamo, per una testata specializzata come la nostra in effetti è complicato, anche perché vedo gran parte delle riviste musicali italiane, non tutte per fortuna, ma una buona parte, si è buttata a corpo morto su vintage, perché soprattutto nel rock ormai gran parte delle testate si occupa di musica che ben che vada a 50 anni, perché diciamo il pubblico ormai di una certa età è l'unico che ancora segue diciamo certe espressioni musicali con la mentalità di quando aveva 20 anni, ecco, non con la mentalità di adesso, capite? Quindi è l'unico pubblico tenace, è uno dei problemi più grossi con i quali io ho dovuto fare i conti da quando sono diventato direttore di musica jazz, ormai sono 12 anni, anche se ci lavoravo già da prima, è stato rendersi conto del progressivo invecchiamento del pubblico. E quindi è ovvio che o ti trasformi appunto in una rivista che parla dei bei tempi andati, oppure se vuoi restare, diciamo, al passo con i tempi, e quello che stiamo cercando ovviamente di fare, perché deve essere Musica Jazz campata 80 anni, diciamo, perché è una rivista che ha sempre parlato del presente, quindi per continuare a parlare del presente devi anche cambiare modi, modalità proprio di approccio alla materia, anche col rischio, perché il rischio c'è stato, il rischio diciamo, ci facciamo i conti tutti i giorni, il rischio di alienarti una parte del pubblico, diciamo così, storico, ecco. Quindi sono dilemmi abbastanza grossi nei quali ci troviamo a nuotare ogni giorno, questo sì.
Certo, è anche un discorso appunto di età, di generazionale, per si potrebbe dire. Marta Tripodi, ci vuoi introdurre il prossimo ascolto, quello che riguarda Journalists Who Lie?
Certo, volentieri. È un brano di Morrissey, degli Smiths, quindi un personaggio che per chi conosce la band è abbastanza particolare, abbastanza ostico, nel senso che ha sempre una buona parola per tutti, per così dire, e questa appunto è una dedica spassionata ai giornalisti che cercavano di fare notare appunto queste sue caratteristiche peculiari all'interno dei loro articoli, e leggenda vuole che la casa discografica, questo è un brano del 1991, ai tempi per non inimicarseli troppo avesse cercato di nascondere in tutti i modi il brano, seppellendolo nel lato B di un singolo, sperando che nessuno si accorgesse che esisteva, però eccoci qui, esiste. We'll be right back.
Journalists Who Lie, Morrissey dice, giornalisti che mentono stanno solo cercando di farsi un nome. Lo puoi lodare e poi crocifiggerlo diffondendo bugie disgustose, eccetera, eccetera. Beh, certamente qui si parla anche di qualità di giornalismo, perché come si diceva poco fa, dopo gli esperti, insomma, musicologi o persone che ne sanno, ci sono gli influencer, i follower a certificare, insomma, che la moda ha preso un po' il sopravvento e dicono la loro. E un certo modo di intendere la musica, il giornalismo musicale sta un po' scomparendo, una stessa storia che si ripete fra l'altro altrove nei media tradizionali e non sta migliorando, però non lo so, Marta Tripodi, riguardo ancora Pitchfork, questa rivista che fra l'altro vuol dire forcone, che proponeva delle recensioni davvero severissime, eppure era seguitissima da un pubblico giovane, quindi il discorso è generazionale, però i giovani che seguono questa moda di cui tu sei esperta, visto che collabori con Wired, Rolling Stones, Il Corriere, hai collaborato anche con Musica Jazz, ecco, che seguono, ascoltavano, si facevano consigliare, non è proprio che si sottraessero a questo ascolto o lettura più attiva, no? Parlando di ascolto passivo.
Sì, diciamo che c'è ancora, insomma, qualcuno che, più di qualcuno a dire il vero, che segue la musica alla vecchia maniera, quindi è interessato alle recensioni, anche a recensioni severe, a recensioni molto lunghe, però resta una minoranza. Diciamo che il vero problema in questo momento è che i ventenni di oggi sono abituati a informarsi in altra maniera, ad esempio con le reaction, che sono questi video sui social o su YouTube in cui c'è un recensore, passatemi il termine, di solito un influencer, che vede e ascolta per la prima volta un video oppure un disco e recensisce traccia per traccia dando la sua prima impressione. Quella è una modalità che funziona in questo momento molto più della recensione. Allo stesso tempo però è anche una modalità che probabilmente chi fa invece il giornalista musicale di professione non consiglierebbe, diciamo, come metro di giudizio, nel senso che è chiaro che se ascolti per la prima volta un disco a favor di camera, quello che ne puoi trarre sì, potrebbe essere interessante, però potrebbe anche essere totalmente figlio delle tue impressioni del momento. Il vero problema secondo me è proprio mediare tra queste diverse modalità di fruizione, quelle un po' vecchio stampo e quelle di oggi. E l'altro vero problema è anche che in questo momento è difficile distinguere che cosa è una recensione e che cosa no, nel senso che se quelle di Pitchfork erano effettivamente recensioni, nel senso che erano totalmente indipendenti anche dal punto di vista proprio intellettuale, molte delle nuove testate di oggi, soprattutto quelle che appunto nascono sui social, in realtà sono dei pubblici redazionali mascherati, nel senso che sono comunque delle realtà che prendono soldi per sponsorizzare un prodotto ma non lo denunciano chiaramente, quindi magari una recensione super entusiasta è una recensione che è un po' fatta così, gioco forza, perché qualcuno ha pagato il recensore per farla.
Certamente, grazie di sottolineare questo aspetto. Luca Conti, siamo quasi in chiusura. Una ricetta, se esiste, per entrare nell'immediato e difenderci da tutto questo?
Ma secondo me no, nel senso, secondo me l'unica possibilità è cercare di continuare a fare questo lavoro con correttezza, con lucidità, con la convinzione, diciamo, che diciamo di star facendo qualcosa anche di utile, diciamo così, perché poi, ripeto, quello di cui ci occupiamo noi a Musica Jazz è una musica che ha caratteristiche tutte particolari anche a livello proprio di rapporto col suo pubblico, ed è stato un problema, per esempio, per il mondo del jazz negli ultimi anni la scomparsa del disco fisico in larga parte, o la scomparsa soprattutto del negozio di dischi, che era anche un altro elemento, diciamo, di tutta questa filiera che si autosorreggeva praticamente, sì. Perché diciamo con un negozio di dischi anche il compito del recensore, il compito della testata diventava ovviamente più facile, perché c'era appunto la possibilità di un interscambio fruttuoso tra tutti gli elementi, diciamo, della scena. Ecco, la scomparsa proprio del disco fisico, che non può essere sostituito molto bene nel caso del jazz dallo streaming, perché ma neanche dai download digitali, che comunque in larga parte sono spariti, però perché proprio manca, diciamo, tutto quel sostegno all'ascoltatore che era dato da un lato dalla rivista, ma da un lato anche dal disco fisico, con le note di copertina, le interviste ai musicisti che spesso e volentieri si trovavano all'interno dei dischi, in cui il musicista cercava un po' di parlare di cosa aveva fatto. Ecco, tutto questo è sparito. Adesso il lettore è abbastanza disorientato, è stato molto disorientato, ecco, dalla scomparsa di questi elementi di supporto, e quindi una rivista come la nostra è costretta anche a surrogare questa mancanza, e tutto questo ha reso il lavoro anche un po' più complesso. Questo è uno dei motivi per cui ovviamente le recensioni dei dischi continuiamo a farle e non smetteremo, ecco. No. Mentre per i live, ecco, la faccenda per una testata mensile è andata a farsi benedire, perché non ha più senso pubblicare la recensione di un concerto con i tempi di un mensile, magari 2 mesi dopo che è successo, quando certo. Su un social lo puoi pubblicare un'ora dopo, ecco. Quindi, diciamo, da questo punto di vista l'avvento dei social ha cambiato molto anche proprio nel livello di gestione spicciolo di un mensile.
Bene, siamo in chiusura, Patrice.
Eh sì, non abbiamo neanche più il tempo di ascoltare l'avvelenata di Guccini che avevo previsto, perché poteva essere una conclusione così in qualche modo riferibile vagamente al nostro discorso. Giornalismo musicale al collasso, ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare, evidentemente, speriamo, con una nota più ottimistica, affidandoci alla musica di qualità e non al puro business. Grazie infinite, Marta Tripodi, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie a Luca Conti, con entrambi ci ritroveremo. Buona giornata a tutti.
Grazie a tutti, a presto. Grazie.